Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati sulle frequenze di Radio Nuova Trieste. Siamo al Salmo 97, siamo al versetto 6. Dicevamo di questo salmo pieno di grande meraviglia e di gioia, e lo riascoltiamo e poi ci riprendiamo.
Salmo 97. La teofania cosmica e storica di Yahweh, Re di luce. Yahweh regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono. Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutti intorno i suoi nemici. Le sue folgori illuminano il mondo. Vede e trema la terra. I monti fondono come cera davanti a Yahweh, davanti al Signore di tutta la terra. Annunziano i cieli la sua giustizia, contemplano tutti i popoli la sua gloria. Siano svergognati tutti gli adoratori di idoli, quanti si gloriano di nullità, si prostrino a lui tutti gli dèi. Ascolti Sion e ne gioisca, esultino le città di Giuda, a causa dei tuoi giudizi, o Yahweh, perché tu, Yahweh, sei l'Altissimo su tutta la terra, ti sei grandemente innalzato sopra tutti gli dèi. Odiate il male, voi che amate Yahweh, lui che protegge la vita dei suoi fedeli, li libera dalla mano degli empi. Una luce è spuntata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Gioite, giusti, in Yahweh. Rendete grazie al suo santo nome.
Allora, diciamo il versetto 6, annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedano la sua gloria. Siamo in continua esultanza ed esaltazione della grandezza di Dio. Abbiamo vissuto un periodo abbastanza lungo, praticamente tutto l'anno passato, con salmi che parlano di questa grandezza di Dio, ma da un punto di vista quasi distruttivo, nel senso che di fronte alla grandezza di Dio si contrappone anche il dolore di un popolo che è massacrato dagli altri popoli, da situazioni difficoltose, e quindi c'è una continua ricerca dell'amore di Dio, c'è una continua ricerca di una giustizia che si conosceva e che si è perduta e che dovrebbe essere ritrovata, e via dicendo. Davanti a questo dolore poi si contrappongono questi salmi laudativi e pieni di esultanza, in cui si vede invece l'aspetto terrificante, l'aspetto potente, l'aspetto quasi drammatico nel punto, da un punto di vista positivo della presenza di Dio. Sanni completamente pieni, e allora abbiamo questo annuncio, dopo questi monti che fondono come cera, che abbiamo visto, con cui ci siamo lasciati la settimana scorsa, abbiamo l'annuncio della giustizia di Dio, no? E annuncino i cieli la sua giustizia, cioè la giustizia di Dio non deve essere annunciata soltanto dagli uomini, ma anche dai cieli. Anche i cieli sono partecipi di questa enormità. La giustizia di Dio è qualcosa che va oltre la comprensione umana. D'altra parte non possiamo fare paragoni con Dio, perché il nostro sapere è comunque limitato alle quattro mura del nostro cervello, delle nostre esperienze, che sono limitate a tutta una serie di fattori fisici e morali all'interno dei quali noi viviamo. Qualche giorno fa, nella mia vita una storia, Muzio Bobbio, che sto intervistando in questo tempo, raccontava che l'indice della forza gravitazionale, per esempio, sulla Terra ha un valore, e in altre situazioni, cioè in altre parti dell'universo, ha un altro valore. E quindi tutto è relativo nella nostra conoscenza, tutto è relativo a quella che è il nostro limite umano. E quindi non possiamo sapere che cos'è la giustizia reale, però sta di fatto che noi possiamo sapere per rivelazione che la giustizia, l'unica forma vera di giustizia, è quella di Dio. Cioè soltanto Dio conosce la giustizia integralmente. E quindi i cieli che sono abitati da Dio e che sono stati costruiti da Dio e progettati da Dio devono annunciare questa caratteristica, questa giustizia. I popoli devono vedere la sua gloria. I popoli che sono invece sulla terra, e quindi una porzione infinitesimamente piccola di tutta la realtà che ci circonda, devono vedere la gloria di Dio. Quindi questa giustizia che viene annunciata dai cieli è in qualche modo, deve essere vista e deve essere esaltata attraverso il riconoscimento della gloria di Dio che si manifesta appunto sulla terra. È chiaro che la nostra visione del tutto è molto più impressionante di come effettivamente vedevano questi popoli, queste persone, tutta la realtà. Perché noi abbiamo una visione molto più completa, anche se molto imprecisa, di che cosa ci circonda. Mentre l'ebreo pensava che il tutto fosse dentro una sorta di contenitore molto grande e la terra fosse alla base di questo contenitore, fosse, diciamo, la base di un bicchiere, e poi tutto si risolvesse lì. E invece noi sappiamo che l'universo è in espansione, è enorme, via dicendo, anche se evidentemente non infinito, è in espansione, cioè, per cui siamo già più atterriti. E tutta questa conoscenza deve portarci a comprendere la gloria di Dio, la gloria che è contenuta in tutte queste cose. Versetto 7 ci pone davanti ad un epiteto: si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli, a lui si prostrano tutti gli dèi. E qui abbiamo un comandamento, diciamo, molto preciso, molto forte, molto definito, che è appunto l'idolatria. Per gli ebrei qualsiasi tipo di statua è forma di idolatria. E quindi è un po' un problema anche per noi. Perché? Perché noi abbiamo tante statue dipinti, anche bellissime, anche loro riconoscono quanto siano belli, ma tendenzialmente non li guardano, non cercano di non entrare in collisione con essi, perché potrebbero cadere nell'idolatria. E Dio Adonai Sabaoth era un Dio che non mostrava il suo volto, e quindi non si può mettere in una statua. Noi, lo vediamo nella prossima parte di questa puntata, abbiamo un'altra posizione. Dicevo, appunto, si vergognano tutti gli adoratori di statue, e chi si vanta del nulla e degli idoli, a lui si prostrano tutti gli dèi. Allora, gli adoratori di statue, parzialmente possiamo essere tacciati di essere anche noi adoratori di statue, perché nelle nostre chiese ci sono in questo momento, per esempio, ci sono i presepi, quindi la statua di Gesù Bambino e via dicendo. Poi negli affreschi o nei quadri che sono presenti nelle nostre chiese ci sono immagini di croci, di santi, immagini della storia di Gesù e via dicendo. Come mai noi abbiamo fatto questo salto rispetto ai nostri fratelli maggiori ebrei? Come mai? Perché c'è stata tutta una discussione chiamata lotta all'iconoclastia, sulla base della quale appunto si cercava di capire se dovessimo mantenere l'atteggiamento degli ebrei di distanza da ogni forma, tra virgolette, idolatrica di rappresentazione sacra, oppure se la rappresentazione sacra ormai era possibile. Il tutto si riferisce al versetto 18 del prologo del Vangelo di San Giovanni, cioè Giovanni 1:18. Lì viene detto: Dio nessuno l'ha mai visto, lui che è nel seno del Padre e che è Dio ce lo ha rivelato. Quindi Gesù Cristo, venendo sulla terra, mostra il volto di Dio. E quindi la posizione è totalmente diversa. Dio non si era mai fatto vedere. Addirittura Mosè, che dice mostrami il tuo volto, e spera, gli sembra quasi di essere riuscito a vedere il volto, ecco che Dio passa nella sua gloria, neanche nella sua integrità, nella sua gloria, mette una mano sul viso, passa e Mosè vede soltanto la schiena della gloria di Dio. E quindi non è rappresentabile. Dio è un qualche cosa che resta assolutamente fuori da ogni tipo di rappresentazione, da ogni tipo di vicinanza con l'uomo, è totalmente altro. Gesù Cristo invece ce lo manifesta. E quindi dopo il versetto 7 si manifesta in una severità un po' grave, perché mette sullo stesso piano gli adoratori di statue con chi si vanta del nulla degli idoli, quindi con gli idolatri che appunto cercano nelle falsi dei una propria dimensione di religiosa. In realtà noi non siamo né idolatri né adoratori di statue, noi cristiani, cioè la statua è semplicemente un qualche cosa che ci rappresenta e che trasferisce dagli occhi al cuore la presenza di un santo, la presenza del Cristo, la presenza del crocifisso, ci aiuta a meditare. Un conto è dire la croce, un conto è vedere un crocifisso, e poi a seconda di chi lo ha rappresentato questo crocifisso ci saranno diversi modi di porsi e diverse spiritualità, ma questo non è l'ambito in cui dobbiamo parlare di questo. Però certamente c'è la croce gloriosa, la croce sofferente, la croce, ci sono tanti modi di esprimersi. E poi abbiamo i fratelli protestanti che mettono non il crocefisso ma la croce vuota. La croce vuota, uno perché appunto fanno riferimento a questo versetto di questo salmo, versetto 7 di questo salmo, e quindi dice: noi non adoriamo la statua, la croce ci riporta al momento, ma non adoriamo la statua, da una parte. Dall'altra c'è la questione della croce rimasta vuota, perché il crocifisso è risorto, quindi c'è una tendenza differente. Noi cattolici, noi e gli ortodossi invece abbiamo una visione più portata ad una contemplazione del momento della salvezza, che è il momento della crocifissione. Quindi non siamo adoratori di idoli. A lui si prostrano tutti gli dei, cioè tutte le divinità che sono nelle varie sedi dell'Olimpo, delle divinità città di diversi popoli, sapete che ogni popolo aveva le proprie divinità, e che erano tendenzialmente territoriali, per cui per un antico fare un viaggio all'estero, va bene, si portava dietro le proprie statue ed era protetto in questo modo. Essere esiliato era un disastro, perché tutte le divinità che lo avevano accolto al momento della sua nascita restavano nella sua patria, e lui doveva trasferirsi altrove dove c'erano nuove divinità, e quindi era una cosa veramente complessa, difficile. Dobbiamo anche considerare che all'epoca in cui viene scritta la Bibbia non esisteva l'ateismo, chi si professava ateo, pochissimi pensatori, rischiavano di morire anche, per cui ognuno aveva un'affezione molto morbosa e particolare per la propria divinità, e molto spesso anche di sottomissione totale. E allora dice il Salmo, tutte queste divinità che circondano l'umanità si devono prostrare davanti a Dio. E così abbiamo il versetto 8, ascolti Sion e ne gioisca, esultino i villaggi di Giuda a causa di tu, dei tuoi giudizi, Signore. Il versetto 8 riporta di nuovo l'attenzione sul nostro Dio, il suo Adonai, questo Dio che è talmente potente che deve essere ascoltato in qualche modo. E allora il salmista dice, ascolti Sion e ne gioisca, esultino i villaggi di Giuda, cioè si rivolge al suo popolo, quello eletto, quello di Giuda, della regione di Giuda, della Giudea, quindi, e dice che tutto questo deve essere ascoltato da questi popoli, da questi uomini e donne che vivono in questa regione, dove oltre ad ascoltare devono esultare grandemente, e questa esultanza e questo ascolto deve essere costruita a causa, cioè sul fatto che Dio ha giudicato la terra. Ecco, noi abbiamo questa visione di giudizio che è profondamente negativa, e invece per l'ebreo il giudizio della terra è assolutamente positivo, cioè Dio giudica, e vuol dire che Dio porta la sua giustizia, non che dice tu sei stato bravo, tu sei stato buono e tu invece sei stato cattivo. Porta la sua giustizia, e coloro che sono capaci di osservare, che hanno osservato attraverso la legge la giustizia di Dio, ne godono. Quindi una visione totalmente diversa, assolutamente diversa. E tutto questo è molto, molto interessante. Sarà San Paolo che metterà questa visione del giudizio negativa che abbiamo noi cristiani, perché dice che c'è un libro con tutte le nostre azioni e sarà aperto nel giorno del giudizio, e verremo giudicati in base a tutte le nostre azioni, eccetera. Ma per l'ebreo così non è. Bene, per ora ci lasciamo qua, abbiamo ancora tre versetti da... quattro versetti, scusate, da studiare, e lo faremo nelle prossime puntate. Intanto vi ringrazio e ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.